Ti piacerebbe, sentire questa musica chiudendo gli occhi, magari sulla veranda di una bella villetta in legno con un panorama nelle montagne del Trentino, del Sud Tirolo, che poi io non ci sono neanche mai stato, quindi sto semplicemente viaggiando, immaginando la Svizzera, questi posti freschi, belli, ricchi di vegetazione con i ruscelli, e penso, quanto sarebbe bello poter vivere sempre così e avere un flusso costante di fatturato, di volumi che si generano grazie al team nella mia agenzia immobiliare che sono stato in grado di mettere in piedi e di formare. Sì, perché dopo tutto lavoriamo per un motivo che è prevalentemente quello economico. Devi sostanzialmente generare fatturato al fine di poter ricavare un profitto, tolte le spese, tolto tutto quanto, che ti consenta di vivere la vita che meglio ti si addice, quella che preferisci di più. Diciamo che è vero che non lavoriamo solo per i soldi, perché non lavoriamo, come dice Elena Franchini, per pagare le bollette e morire, ma lo facciamo anche perché abbiamo delle amicizie all'interno del posto di lavoro, perché abbiamo dei contatti, dei rapporti, creiamo sinergie, facciamo felici le persone che diventano nostri clienti, abbiamo degli obiettivi che vanno oltre, diciamo, il raggiungimento di una così, di una soglia economica. Però purtroppo se non hai soldi per mangiare, tutto questo non si regge in piedi. E allora oggi parliamo di come generare 100.000 euro da agente immobiliare attraverso l'intermediazione immobiliare. Che tu sia un singolo, che tu lavori all'interno di un'agenzia con altre persone, come puoi fare 100.000 euro? Questo è House, strategie digitali per agenti immobiliari smart, il podcast di digital marketing e strategie per il real estate che ti aiuta a diventare l'agente immobiliare preferito della tua zona. E io sono Michele Schirru. Ho sempre pensato che l'agente immobiliare sia un po' il companattico all'interno del sandwich. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi, e dico noi perché anche io sono un agente immobiliare, seppur non operativo da qualche tempo, perché mi sono dedicato alla consulenza di marketing, sostanzialmente a fare delle agenzie immobiliari che seguo, diciamo, delle agenzie migliori, quelle preferite della loro zona, del loro quartiere. Ma qualche trattativa l'ho portata a casa. Diciamo che nella mia esperienza ho capito questo: noi siamo quel prosciutto in mezzo al panino, quella mortadella in mezzo al panino che purtroppo deve sopravvivere in un mondo dove le parti, soprattutto in Italia, non sempre riconoscono il valore che siamo in grado di offrire. E questo è un po' anche colpa nostra, mi dispiace dirlo, perché fondamentalmente non spetta al potenziale cliente, non spetta alle persone, come dire, cambiare la loro opinione. Siamo noi a dover riuscire in questo intento, a fargli capire qual è il nostro valore e perché dovrebbero avvalersi di noi, dei nostri servizi e in generale del mondo dell'intermediazione. Questa mortadella all'interno del prosciutto significa che noi non abbiamo la capacità di produrre il prodotto che dobbiamo mettere sul mercato, sullo scaffale. Non siamo un'industria, non siamo un settore merceologico per cui produciamo la materia prima. Abbiamo bisogno della materia prima degli altri, i venditori, le loro case, i loro immobili. Ciò significa che se noi per primi non abbiamo messo in piedi una struttura, una catena di montaggio che ci metta nelle condizioni di acquisire continuativamente, il nostro scaffale, la nostra vetrina, la nostra agenzia non ha a disposizione quella materia prima che sono gli immobili. Quindi da una parte c'è questo problema, ok? Dall'altra parte, l'altro lato del panino, fondamentalmente sono gli acquirenti che non possono esistere se noi non abbiamo per loro la materia prima, se noi non siamo in grado di attirare la loro attenzione con fondamentalmente gli immobili, ok? Perché c'è un tema, i proprietari non ci affideranno immobili se noi non siamo in grado di farli capire che siamo competenti, abili nell'intermediazione, quindi abbiamo casi di successo, casi studio in cui abbiamo venduto XY immobili, abbiamo a disposizione un portafoglio. Dall'altra parte, gli acquirenti non si affideranno a noi se non abbiamo immobili. Non si affideranno a noi significa che o arrivano direttamente perché hanno visto un immobile e quindi siamo entrati in contatto con loro tramite un portale o altro, oppure semplicemente vedono le nostre proposte sul sito, sulla nostra vetrina, sui social e vengono a contattarci perché sanno che siamo il punto di riferimento della zona perché abbiamo tanti immobili a disposizione. E il nostro bel prosciutto, il nostro bel mortadellone all'interno del panino fondamentalmente ci mette nelle condizioni di essere sempre all'interno di una morsa dove venditori e acquirenti ci stringono per le palle sempre di più. E questo è un grande problema per la categoria, per gli agenti immobiliari, che devono trovare la formula magica che li consenta di portarsi ad un fatturato il più possibile costante e ricorrente e che li permetta di pianificare, programmare, crescere all'interno della propria attività imprenditoriale. Perché di fatto l'agente immobiliare è anche un imprenditore, a seconda dei casi, nel senso che c'è chi fa l'agente immobiliare come libero professionista, c'è chi fa l'agente immobiliare come imprenditore perché sviluppa un'impresa e quindi mette sotto di sé delle persone che lavorano per lui, dei collaboratori. Ora, l'obiettivo di questo episodio del podcast è capire come fatturare 100.000 euro, che sono per il singolo, diciamo così, una misura abbastanza utile per capire il successo o meno di un professionista. È da qui che poi possono partire le strade, nel senso, se io ho la capacità di generare 100.000 euro, significa che so fare il mio lavoro, significa che posso perciò insegnare ad altri, significa che posso monitorare gli altri affinché lavorino come io impongo che venga fatto, pur lasciando la libera interpretazione del proprio lavoro ai miei collaboratori, perché chiaramente non posso pensare di soffocare gli altri sotto il mio ego o sotto le mie direttive naziste, devo anche lasciare esprimere i collaboratori che mi porto al mio fianco. Dall'altra parte è importante che io per primo dia l'esempio. I buoni leader, i migliori leader sono quelli che sanno fare le cose e gli altri seguono per imitazione, non perché glielo dico io di fare qualcosa, ok? Quindi come fatturo 100.000 euro? C'è poco da fare, mi devo mettere lì e lavorare. Devo lavorare, devo pianificare questi 100.000 euro che sono circa 8.500 euro al mese, ok? Quante vendite devo fare per fatturare 8.500 euro al mese? Ma sappiamo che in Italia mediamente un immobile costa intorno ai 140-160.000 euro. Chiaro, tu potresti essere nel paesino sperduto della Sardegna dove le case in media costano 80-90.000 euro, potresti essere a Milano dove un immobile medio magari ne vale 300-250, quindi fai le dovute proporzioni su questo aspetto. Per quello ti dico, in Italia l'immobile medio vale 150.000 euro. Ciò vuol dire che se noi abbiamo una provvigione media del 6%, ok, questi sono 9.000 euro. 6% perché chiediamo il 3% all'acquirente, il 3% al venditore. Può essere che chiedi il 2 al tuo venditore e il 4 all'acquirente. Vedi tu in base al tuo modello operativo, non è questa la sede per discutere di provvigioni. Ma questi 9.000 euro sostanzialmente mi consentono già di raggiungere il mio obiettivo, no? Quindi se io facessi 9.000 euro al mese, quanti soldi sono a fine anno? Sono 108.000 euro. 9 per 10, 90, più 18.000, 108.000 euro. Ho superato il mio target. Una vendita al mese per un immobile medio da 150.000 euro. Ok? Chiaramente, se io dovessi fare, nel caso specifico del paesino, con immobile medio di 70-80.000 euro, ne devo fare due di vendita al mese, no? Questo è chiaro. L'altra strada, oltre all'aumentare il numero delle vendite nel momento in cui i miei valori medi sono più bassi della media italiana, può essere quella che io chiedo maggiori provvigioni. Anziché lavorare al 6% sui mobili da 80.000 euro, posso pensare di lavorare ad un forfettario. Anziché chiedere il 3% al venditore che mi dà l'immobile da 70.000 euro, che sarebbero 2.100 euro, che è uno sputo in faccia perché non ci pago manco le spese, chiedo un forfettario di 4.000, 5.000 euro, ok? Vuoi la casa? Bene, devi comprarla attraverso di me, la mia intermediazione, sono 5.000 euro forfettario, ti faccio lo sconto, 4.500. E mi sono fatto i 4.500 per parte, anche se l'immobile ne costa 70.000. Quindi io propendo per questa seconda ipotesi, perché se tu volessi fatturare i tuoi 9.000 euro, devi fare il doppio delle vendite, due vendite al mese. Viceversa, in questo modo ne puoi fare una di media, ma chiedendo un forfettario provvigionale superiore. Quindi considera questo aspetto. Quindi se noi dobbiamo fare questo numero di vendite ogni mese, significa che dobbiamo avere sufficienti immobili per poter sostenere questo carico di lavoro. Ciò significa che se io devo fare una vendita al mese di media, ok, devo avere almeno 3 nuovi incarichi al mese, perché probabilmente di questi 3 incarichi uno dei 3 si venderà, gli altri 2 saranno fuori prezzo perché magari il proprietario vuole tentarsela, saranno bruttini da vendere. So che ci potrò lavorare nel tempo attraverso la gestione e quindi potrò, tra virgolette, ribassare i prezzi o comunque trovare l'acquirente giusto nel tempo. Sicuramente, andando a lavorare su 36 incarichi annuali, è molto probabile che un terzo di loro venga venduto e quindi riesca a fare 12 vendite annuali. Chiaramente la tua efficacia a livello di vendita può cambiare le carte in tavola, perché nella media sappiamo che un incarico su 3 viene venduto. Puoi essere talmente bravo da fare 2 su 3 o 3 su 3. Questo dipende dalla tua capacità, soprattutto a mio avviso, di acquisizione. Ok, quindi acquisizione a prezzo soprattutto. E ciò significa che devi essere bravo a comunicare il valore di mercato e farlo comprendere. Ok, come giustifichi le tue tesi? Quello che ho imparato è che il modo migliore per giustificare il valore di mercato è attraverso l'esempio degli altri, i casi studio. Nel momento in cui io sarò in grado di fornire il maggior numero possibile di informazioni sul venduto, possibilmente quello che io direttamente ho venduto, potrò giustificare meglio il motivo della valutazione, ok? Può aiutare il fatto che tu ti presenti sul posto anche con, a parte l'analisi di mercato che oggi viene agevolata dagli strumenti digitali come, faccio qualche nome, Borsino Immobiliare, Agent Pricing per esempio, no? Che ci permettono di creare dei report in PDF molto belli che analizzano il mercato. Ma poi possiamo mettere in conto tutta una serie di casi studio che possiamo girare in, per esempio, sotto forma di video, piuttosto che sotto forma di PDF, oppure di carta stampata, dove facciamo vedere con tanto di foto, come dire, dati particolari specifici dell'immobile, che cos'è che abbiamo venduto, a quanto, in quanto tempo l'abbiamo fatto e quant'altro. Quindi non c'è cosa migliore che testimoniarlo con i fatti, ok? Dopodiché noi dobbiamo anche pensare che il proprietario di casa, quando noi lo lasciamo, deve trovarsi con tutta una serie di materiali da parte nostra che ricordano l'esperienza, che ricordano quello che gli è stato detto. Quindi stiamo parlando di materiale informativo rispetto al servizio, materiale informativo rispetto al valore di mercato, materiale informativo rispetto al momento di mercato. Può essere quindi una newsletter che io posso inviare ai miei contatti periodicamente a livello di email, che può diventare anche stampata e che posso quindi consegnare nelle mie valutazioni. Acquisire meglio significa vendere meglio e prima. Questo non ci piove, ma per vendere meglio e prima non basta solo il prezzo. È fondamentale che si intervenga attraverso una serie di azioni di marketing immobiliare che valorizzino la vendita, la casa, l'immobile. home staging, allestimenti, decorazioni, tra virgolette, avvalersi di una consulenza d'immagine di un home stager, di qualcuno che metta nelle condizioni quell'immobile di essere presentato al meglio. E non basta scattare due foto col cellulare, dobbiamo avvalerci di un fotografo professionista che può essere anche la stessa persona che cura l'allestimento dell'immobile. Un immobile valorizzato, un immobile ben presentato vale più di mille parole, no? È inutile che stiamo lì a raccontarlo, facciamolo vedere, comunichiamo attraverso le emozioni. Le immagini sono fondamentali, attirano l'attenzione delle persone che sono sui portali, ci contattano. Lasciamo a bocca aperta sin dal principio queste persone, ok? Quindi l'immobile non si può vendere da solo, l'immobile ha bisogno di essere sostenuto nella vendita attraverso il marketing immobiliare che mettiamo in piedi, attraverso una strategia di acquisizione corretta a livello di valorizzazione degli immobili. Questo è il segreto principale che porterà ad aumentare l'efficacia delle vendite. È lì che si giocano i numeri del rapporto tra numero di incarichi acquisiti e numero di vendite effettuate. Se tu ti limiti a fare 4 foto del cazzo col tuo telefono, non te ne frega niente di allestire un minimo l'immobile, ma non parlo di... cioè, sono cose che puoi fare anche tu tranquillamente, almeno essenziali, senza chiamare un home stager. Chiudi quella tavoletta del cesso, togli tutti i prodotti e detergenti all'interno del bagno, riordina gli ambienti, chiedilo ai proprietari, preparali. Signor Gigio, domani io arriverò a fare le foto. Voglio che l'immobile sia perfetto, pulito in ogni sua forma, riordinato. Sopra il tavolo della cucina, il piano della cucina, non ci deve essere niente. Non spezie, prodotti per la pulizia, asciugamani, stracci, le camere dei bambini, un puttanaio. Ma come possiamo pensare che si presenti bene un immobile? Se noi vogliamo essere nella corsa per il fatturato dei 100.000 euro all'anno come agente immobiliare, devi ragionare su questi aspetti. Tu non sei solo un intermediario, ok? Tu sei una persona che parla di immobiliare a 360 gradi. Non ti puoi più permettere di lasciare che le cose accadano. Devi farle accadere, stimolare gli eventi attraverso questa soluzione, che passa appunto per il marketing immobiliare, la valorizzazione, la presentazione, ma anche l'acquisizione. Devi prepararti ad acquisire a prezzo, devi anche fare un'altra cosa che è molto importante: targetizzare gli immobili giusti. E ciò significa che tu devi targetizzare il tipo di immobile che vuoi acquisire. Targetizzare significa che hai in mente il profilo proprietario della persona che possiede questo tipo di immobile, ok? E conseguentemente vai a targetizzare l'immobile che ti interessa acquisire. Cosa mi interessa acquisire? Quali sono gli immobili che preferisco, quelli che hanno maggior mercato, quelli in cui io sono specializzato? I trilocali? Perfetto, vado a puntare su una comunicazione che valorizzi questo aspetto e che mi faccia, come dire, attirare, mi faccia mettere in buona luce rispetto ai proprietari di questo tipo di immobili, ok? Oppure viceversa, posso pensare a che cosa? Che, non so, proprietari di casa che devono vendere per comprare, ok? Nello specifico coloro che... non lo so, hanno tra i 40 e i 50 anni, sono nella fase per cui devono vendere il loro appartamento per comprare un immobile più grande, magari una villetta, qualcosa di simile, ok? Oppure semplicemente una casa con una camera in più. Perfetto, posso pensare di comunicare a questo tipo di profilo, ma lo devo decidere a monte. Quindi metterò in piedi una strategia di contenuti che passa per i canali social, piuttosto che gli articoli del blog, piuttosto che la newsletter, semplicemente le mie relazioni all'interno della zona mentre vado a parlare. Per cui, come dire, propongo un servizio che sia cucito su misura per loro. E cosa significa questo? Significa che io mi rendo appetibile per quella determinata categoria di persone, mi rendo la strada spianata più facile nella discesa, perché elimino, abbatto le obiezioni. Ok, se io ho già una risposta a parte dei dubbi, perplessità, quesiti che le persone si pongono, nel momento in cui mi chiameranno o sarò io a chiamarli perché so che devono vendere e quant'altro, mi troverò a dover faticare meno. E com'è che lo faccio questo nello specifico? Facendo una ricerca dal punto di vista delle loro frustrazioni, ok? Parlando con queste persone, cercando di capire quali sono le loro esigenze. Probabilmente se hai più di 10 anni di esperienza sul campo, un'idea te la sei fatta. Ma devi anche confutare queste tue tesi, queste tue ipotesi con l'analisi di mercato, che va fatta sia con le interviste dirette, cioè capendo quali sono i tuoi problemi, quali sono le tue frustrazioni, perché vuoi cambiare casa. Magari si scopre che, parlando di quel target, per esempio, della famiglia che cresce, gli spazi possono essere un problema, oppure magari una specifica condizione della tua zona dove, non lo so, il traffico è un problema per raggiungere le scuole, questa serie di cose. Oppure c'è un'altra scuola che sta dove le persone vorrebbero entrare, quindi si trasferiscono di quartiere per andare a prendere parte a quella scuola, sostanzialmente, per mandarci figli. Quindi bisogna capire quali sono le esigenze, nello specifico territoriali. Poi c'è un lato un po' più ampio, che è quello delle frustrazioni che le persone riversano sul web attraverso le ricerche di Google. Quindi utilizzando anche semplicemente Google, iniziando a digitare, avrai notato che ti appaiono dei suggerimenti, come loro li chiamano, e questo ti può aiutare per capire cosa cercano le persone, quindi tu dai risposta prima di tutto a queste esigenze. Puoi utilizzare anche un altro strumento che si chiama Answer the Public, Answer come risposta in inglese, The Public. E questo ugualmente ti aiuta a fare delle ricerche per capire cosa vogliono le persone, quali sono le loro frustrazioni. Quindi se io attuo una comunicazione che parla al mio buyer persona, il buyer persona sarebbe, o la buyer persona, sarebbe la rappresentazione ideale del mio cliente tipo, ok? Quindi devo identificarlo, quanti anni ha, dove abita, quali sono le sue abitudini, cosa vota, che interessi ha, quanti figli ha, è sposato, come parla, chi vota, che app utilizza, eccetera, eccetera. E me lo devo stampare in ufficio e piazzare lì con un'immagine associata. Devo parlare come lui, devo o lei, devo pensare come lui o lei, devo pensare che è il mio target unico, devo trovare una connessione, questo si intende, e conseguentemente mi porterà gli immobili che tendenzialmente, secondo la mia analisi, fanno capo a questo tipo di buyer persona. Chiaro che questo discorso si presta molto di più per coloro che lavorano in città. Se tu lavori in una città mediamente grande, dai 100.000 abitanti in su, avrai a disposizione la possibilità di essere più selettivo e quindi attuare una comunicazione molto posizionata, cioè avrai un posizionamento che vuol dire essere nella testa delle persone come punto di riferimento per una determinata tipologia di immobile, piuttosto che una determinata tipologia di situazione, piuttosto che un'esperienza che tu prometti e sai offrire alle persone, no? Perché l'esperienza può essere in questo caso la vendita per riacquistare. Hai un portafoglio talmente grande o dei contatti, connessioni talmente grandi perché collabori con altri agenti immobiliari, tale da consentire che chi vende con te sta di sicuro che potrà anche comprare. Potresti offrire addirittura un prodotto in termini di pacchetto di servizio che includa, come dire, la provvigione unica per chi si avvale di te. Magari tu fai il 5% per chi vende e compra con te, ok? Vende un immobile di cui tu puoi fare provvigione anche dalla parte acquirente, e poi queste persone che ti hanno dato il 5 alla vendita non gli chiedi la provvigione per il nuovo acquisto, ok? È tutto incluso, no? L'inclusive. Per esempio, adesso sto ragionando a voce alta, ma la chiave del posizionamento è proprio lì, cioè vuol dire acquisire meglio, vuol dire fare content marketing per abbattere le obiezioni. Content marketing è la chiave di lettura per un agente immobiliare moderno che vuole arrivare a fatturare questi 100 benedetti mila euro. cos'è questo content marketing o marketing dei contenuti? Il marketing dei contenuti sarà la tua salvezza, sarà quello che sostanzialmente ti farà emergere rispetto alla concorrenza, perché sostanzialmente la maggior parte degli agenti immobiliari sono ancora ancorati, in ripetizione ancorosa, a quelli che sono i vecchi stili di lavoro tradizionali, vecchi modelli operativi. E allora, se tu metti in piedi una strategia per cui tu comunichi, dai valore incondizionatamente, producendo contenuti che raccontino la tua giornata, che mettano nelle condizioni di informare ed educare le persone di quello che stai facendo, di quello che è il mercato, ma senza aspettarti nulla in cambio. E qui lo shift, è qui il cambio della trasformazione digitale che io tanto cerco di inculcare prima di tutto ai miei clienti, ma poi anche a chi mi segue, insomma, a chi sta ascoltando come te magari questo podcast. Quindi è fondamentale capire che tu, col marketing dei contenuti, crei dei discepoli, crei delle affinità, abbatti le barriere, crei quella situazione per cui c'è autorevolezza, c'è fiducia, le persone si fidano di quello che dici perché iniziano, come dire, a trovare anche empatia, ok, nei tuoi confronti. E nel momento in cui crei queste condizioni, è il cosiddetto giardino delle farfalle, dove le farfalle vengono da te, non sei tu a doverle andare a cercare, a pregare. È lì che veramente hai la possibilità di giustificare al meglio le tue provvigioni, acquisire meglio e sostanzialmente abbattere quella serie di problematiche che purtroppo si presentano spesso. E qua stiamo parlando da un punto di vista della comunicazione. Chiaro che tu devi anche saper fare il tuo lavoro. Quello è, io non l'ho detto all'inizio, una premessa. Cioè non mi puoi pensare di ottenere grandi risultati se poi non sai mantenere la parola data. Cioè non puoi pensare di comunicare come il migliore se poi sei il peggiore dei peggiori. La tua competenza deve andare oltre le aspettative, devi conoscere esattamente l'aspetto urbanistico specifico della tua zona, cosa verificare all'interno di un atto notarile, come leggerlo, quali sono, diciamo, le specifiche tecniche che gli immobili devono rispettare per poter essere venduti. Quindi quello è una condizione, come dire, una prerogativa che ci deve essere. Dopodiché la comunicazione ti aiuterà a valorizzare quello che sei. Ok, la comunicazione è fatta in un certo modo. Il comunicare al tuo potenziale cliente che attraverso i contenuti tu sei la persona giusta da contattare per vendere o per acquistare. Ok, quindi andiamo a sintetizzare. Siamo ormai arrivati alla conclusione. Se vuoi fatturare questi benedetti 100.000 euro, la sintesi è che devi muovere il culo, ok? Devi essere super competente, devi studiare, devi conoscere a 360 gradi il tuo settore. L'agente immobiliare fa un po' di tutto, tra virgolette, deve sapere un po' di tutto. È un po' geometra, un po' tecnico, un po' architetto, cioè devi avere delle, come dire, sfere di conoscenza molto ampie. Quindi dove sei carente... Quindi dove sei carente devi andare a recuperare, devi andare a studiare, ok? Questo ti aiuterà sia nell'acquisizione che nella vendita, ok? Dopodiché c'è un altro tema, devi essere pronto, preparato anche nella comunicazione, che sia attraverso la tua capacità oppure quella di qualche consulente che ti supporti, ti sostenga nel produrre per te contenuti, nel confezionarli graficamente, ok? Quindi devi essere in grado di avere un presidio organizzato, strutturato, ricorrente, continuo, ben oleato nei social network attraverso un tuo sito o blog, ok? E devi essere sostanzialmente costante, battere e ribattere sul chiodo perché i risultati arriveranno. E si tratta di meccanizzare, ok? Una vendita al mese, 9.000 euro di fatturato al mese, ok? 3 incarichi al mese. Se ti aiuta sono 36 incarichi all'anno, 12 vendite all'anno, per 108.000 euro di fatturato. Questo deve essere il tuo obiettivo. Una volta che tu avrai superato questo, Potrei pensare a far crescere eventualmente il tuo team, trasferire agli altri le tue competenze, se sei l'imprenditore di turno. Se sei l'agente immobiliare, il libero professionista di turno, non c'è nessun problema. Ma potrei ambire a fatturare sempre di più, perché una volta che la palla rotola, la palla di neve, comincia ad acquisire sempre più neve e comincia a crescere, comincia come dire, a portare tutta una serie di attività che si sviluppano da sole. Non ti dovrai più focalizzare e fossilizzare sull'acquisizione di nuovi clienti, perché arriveranno da soli. Nuovi clienti arrivano dai clienti esistenti, perché c'è il passaparola, perché c'è lo sfruttamento delle testimonianze e delle recensioni. Attraverso la riprova sociale farà sì che nuove persone si avvarranno dei tuoi servizi, ok? E questo è un po', credo, il succo del discorso. Io penso ci sarebbe molto altro da dire, ma non posso andare oltre. Siamo a 31 minuti di registrazione. Non posso annoiarti oltre. Ho bisogno che tu faccia la tua parte e che faccia i tuoi approfondimenti. Soprattutto, magari ascoltando questo podcast, seguendomi su YouTube. Oggi ho parlato di tante cose che poi ho approfondito specificatamente in singola sede, in altri video o altri podcast, però mi farebbe piacere sapere anche la tua opinione. Dimmi se hai ascoltato questo episodio fino alla fine con un messaggio WhatsApp al 371-344-9011. Che cosa ne pensi? Che cosa ti ha lasciato questo podcast? Ti è servito a qualcosa? E cazzo, ti ho dato il mio numero personale, non mi puoi chiamare, eh? Solo un messaggio WhatsApp, mi raccomando. Mi farebbe piacere sentire la tua opinione. Detto questo, grazie. Continua a seguire il podcast. Appunto, ti aspetto sul canale YouTube Michele Schirru. Iscriviti, seguilo. Insomma, ci sono tanti contenuti lì e stiamo facendo un bel po' di cambiamenti. Adesso sto preparando un nuovo studio, un setup nuovo, e quindi lo battezzeremo presto. E ti aspetto dentro il gruppo Facebook Marketing Immobiliare Digitale per approfondire queste tematiche. Ciao, a presto, buona giornata.